www.redijo.it e la storia continua. Curiosi come scimmie. Un uovo al giorno. Da molti di questi interrogativi si potrebbe ricavare l'impressione di una scarsa attitudine del Medioevo alla verifica sperimentale delle verità scientifiche, che avevano maggior credito. Per lungo tempo, infatti, molti furono dell'idea che quanto era stato scritto da una autorità avesse più valore di ciò che risultava evidente da un'esperienza. Tuttavia, non mancarono i tentativi di realizzare vere e proprie osservazioni sperimentali. Uno dei metodi più adottati per condurre un'osservazione scientifica si fondava sullo stabilire analogie con altri fenomeni ritenuti simili a quell'oggetto dell'indagine. Ad esempio, per tentare di descrivere come si sviluppava l'embrione umano, già nel V secolo a.C., un medico greco suggeriva di far covare a più galline una ventina di uova e di romperne una al giorno per osservare i cambiamenti che subiva l'uovo fecondato sino dalla nascita del pulcino. Stabilendo così una serie di analogie, egli sostenne che si sarebbe potuto paragonare, entro certi limiti, la crescita dell'uccello a quello dell'uomo. Appaiono evidenti le difficoltà che incontrò la scienza nella natura nel far accettare nuove scoperte per trovare riscontro alle ipotesi appena descritte. Ad esempio, bisognerà attendere le teorie di Ernst Haeckel, 1834-1919, che osservò come vi fosse una regola generale per cui in tutti gli animali le prime fasi dello sviluppo degli embrioni si assomigliano molto di più di quanto non si assomigliano gli animali adulti. La storia del pensiero scientifico medievale si sviluppò all'interno dei centri monastici, delle scuole cittadine e delle corti dei sovrani. Chi nel Medioevo studiava la natura lo faceva in strutture assai diverse dai moderni laboratori e con una preparazione culturale meno articolata, ben lontana dagli esasperati tecnicismi contemporanei. L'intellettuale dell'epoca fondava i suoi studi sulla logica, la grammatica e la retorica, tutte arti necessarie alle tecniche del commento biblico. L'importanza delle scienze matematiche e fisiche si affermò solo nel XII secolo, quando si cominciò a leggere in latino le opere di Aristotele. Prima di questa rinascita, la Chiesa aveva un monopolio del sapere, da cui dipendevano anche le corti dei sovrani. Inizialmente la formazione di chi era dedito allo studio dei fenomeni naturali si sviluppò, infatti, proprio all'interno di quelle scuole monastiche, dove era possibile consultare testi scientifici ed elaborare quindi le prime enciclopedie di scienze naturali. I doni dall'Oriente. Tuttavia, la diffusione di libri e maestri in questa prima fase del Medioevo fu estremamente circoscritta. La vita scolastica dell'Europa era stata duramente colpita dalle invasioni e dalle fratture politiche che si erano succedute sin dal V secolo, ed è un fatto acclarato che tanto maggiore è la stabilità sociale e politica, tanto più efficace risulta l'attività dei centri di cultura. Una continuità di studi si realizzò invece a Costantinopoli e nel mondo bizantino sino al 1203 e nel mondo arabo tra il 600 e il 1250. Sarà proprio da queste realtà che nel XII secolo cominceranno ad affluire in Spagna in Francia, in Sicilia, quei testi scientifici che consentirono agli scienziati di formulare ipotesi sulla struttura del mondo. Sarebbe tuttavia inesatto ritenere che il mondo culturale dell'epoca sia stato diviso da insormontabili barriere geografiche o religiose, e già Carlo Magno aveva ricevuto nell'801 un atteso regalo. Si trattava di un elefante chiamato Abul Abbas, inviato da Rex Persarum Harum al-Rashid, insieme ad alcune scimmie e a unguenti e preparati medicinali di ogni genere. In seguito, nel 950, la corte di Ottone il Grande aveva proceduto a uno scambio reciproco di studiosi ambasciatori con la corte musulmana di Abd al-Rahman di Cordoba, e nello stesso periodo l'imperatore bizantino inviava nella città spagnola una serie di libri scientifici. Un secolo più tardi, nel 1062, il medico Alfano, arcivescovo di Salerno, si recò a Costantinopoli come ambasciatore. E a partire dalla fine del secolo XI vi fu un crescendo di richieste di libri e maestri. Lo scienziato, il filosofo, il giurista, il medico erano assolutamente necessari tanto al Papa quanto al sovrano, sia per far fronte alle necessità amministrative e diplomatiche della corte, sia per disporre delle consulenze necessarie alla salvaguardia dell'integrità del proprio casato, sia per affermare il prestigio del potere. La notizia che fosse possibile disporre di nuove informazioni che riguardavano l'ottica, l'astronomia, la matematica, la farmacologia, la medicina, le tecniche di coltivazione, la botanica, la zoologia, suscitò un entusiasmo incredibile. www.redigio.it e la storia continua.